Ciao Marco, volevo aggiungere anche che il CT deve essere uno psicologo un po' del gruppo, no? E Mancini l'ho sempre visto come un grande CT, però che ha dei limiti. Aspettare tutto questo tempo per fare un cambio è un limite che lui aveva già all'Inter e adesso se lo trascina dietro. Per vincere ci vuole culo, diciamola tutta. Al mondiale, quanti gol hanno fatto i nostri attaccanti, Marco? Abbiamo segnato con i centrocampisti, i difensori. Gli attaccanti hanno segnato pochissimo e quindi è stato un bel mondiale. Abbiamo vinto due
Europeo, però.
partite ai calci di rigore. Cioè, capito? Quindi ci vuole anche culo nella vita ed è stato un bel sogno, però secondo me già i problemi c'erano, ma erano mascherati.
Sì.
E poi vincere ti fa dimenticare
Pure
tutto, ma
Lippi è passato ai rigori,
poi
eh.
non abbiamo
Ce
più
lo
Chiesa,
scordiamo,
Spinazzola, ci mancano un sacco di giocatori che sono infortunati, quindi
Vabbè.
c'è da
Pazienza.
considerare anche questo.
Però
Ciao, ciao.
ricordiamoci che nel 2006 vinciamo un mondiale pure lì ai rigori, se no contro, ricordiamoci la squadra, ricordiamoci con chi siamo andati ai rigori pure lì, no, perché se no ci dimentichiamo tutto. In una competizione così, visto che ha usato il termine il nostro ascoltatore, il fondoschiena ci vuole, fa parte del cammino. Un altro
Scusa,
audio,
scusa Marco,
prego.
scusa Marco, no, una cosa al volo sul fatto psicologico. Allora qui giro anche la domanda ai tuoi ospiti.
Sì.
Ma psicologicamente è giusto prima di un doppio confronto dire vinceremo il mondiale? Devi giocarti gli spareggi con Macedonia e Portogallo e già dici. Io non lo so se è giusto, perché secondo me, già secondo me sposti l'attenzione, non ti dico al mondiale, ma sposti l'attenzione già al Portogallo. Mi sembrava quasi che questa fosse una formalità, la Macedonia. Non l'hanno, e secondo me questa è una sensazione mia, che può essere tranquillamente che mi sto sbagliando, che lui ha trasmesso anche con quella conferenza in cui dice: noi vinciamo, noi non è che dobbiamo giocare lo spagnolo, noi vinceremo il mondiale. Cioè, mi è sembrato una forzatura che forse è stata recepita, non dico dall'impegno, perché l'impegno non credo che manchi mai l'impegno da parte dei calciatori, però insomma prendere forse un po' sotto gamba una partita che invece non era da prendere sotto gamba. È una mia considerazione, perché a me questa cosa mi continuava a risuonare tutti questi giorni, che
Allora,
pensavo, tant'è vero che io
potrebbe
ti ho
essere una
detto
valutazione, certo.
nella trasmissione di lunedì o di adesso non mi ricordo, forse giovedì, ti ho detto: Marco, io sono preoccupato, già con la Macedonia ero
Sì,
preoccupato,
è
se ti
vero, l'avevi
ricordi
detto
bene.
già lunedì. Aspetta, c'è Andrea che vuole dire una cosa, poi vi leggo un
No,
messaggio.
io provo a ribaltarla. Secondo me invece aveva talmente paura, perché la nazionale non ci arrivava bene a questa partita, non ci è arrivata
Ha
bene
voluto
tra
guardare
intimi.
avanti.
Madonna, un finto ottimismo gli ho letto in quelle parole
Sì,
io.
pure io l'ho letta
Quindi
così.
è proprio cioè, come dice Massimo, mi ha ribaltato. Secondo me lui aveva paura. E provando a dire andiamo al mondiale, vinciamo il mondiale, passeremo il turno, non falliremo, secondo me ha fatto come nel ciclismo, lo scatto del morto, è quello che non ha le gambe e fa uno scatto per far
Per
vedere
far
che, ma in
paura,
realtà non si sa.
sì. Prego Paolo Ghisoni, vai. Poi c'è una domanda che vi voglio girare.
Io ero a
Vai.
Roma nell'albergo della nazionale dopo Italia-Svizzera, ragazzi, cioè rigore, la partita anche lì col freno a mano 1-1, rigore di Jorginho, è finita tutto, cioè è finito tutto, erano invitati a una festa dove non voleva andarci nessuno, cioè da lì in avanti, perché la partita poi con l'Irlanda, poi dopo il sorteggio un po', diciamo,
Ma
lo
anche la
spauracchio di
Bulgaria,
Bulgaria.
anche la
Bulgaria,
Parte anche dalla
ragazzi.
Bulgaria,
Sono
ragazzi.
scesi con champagne in campo
Massimo,
contro la
tu
Bulgaria.
hai ragione per lì, però lì sei a pochi giorni diciamo, dall'inizio di un campionato. Tutto sommato sei ancora un po' in difetto, no, dal punto di vista della condizione. Con la Svizzera teoricamente sei a pieno regime, no? E quindi da lì in avanti quel rigore sbagliato ha dato veramente una mazzata dal punto di vista morale, quindi te la ribalto anch'io, come fa giustamente Andrea, cioè provava un pochettino a scuoterli, a vedere se l'obiettivo più importante potesse suscitare qualcosa, ma non ce n'era più da questo punto di vista.
Allora, vi riporto delle domande così rispondete voi, proprio velocissimi, cerchiamo di essere più veloci possibili. Dici: caro Marco, col discorso dell'esperienza dei nostri in Champions del blocco Sassuolo sbagliate, ma dei ragazzi macedoni, quanti di loro hanno visto la Champions? Però... io credo che sia... Paolo, rispondi tu al volo, perché non credo che noi facciamo un discorso relativo alla... la partita di ieri è stata analizzata con le responsabilità e tutto, però si dovrebbe fare un discorso un po' più ad ampio, no? Respiro.
Quelli che giocavano più liberi ieri sera sono stati Berardi, a un certo punto poi Raspadori, poi ho sentito dire che serviva Scamacca, qualcuno ha detto addirittura Frattesi, perché il blocco Sassuolo sta giocando giustamente bene con la testa sgombra, ma la responsabilità a un certo punto subentra quando comincia... con i minuti che girano e alla fine non c'entra la qualificazione, la gamba non ti va via, sbagli il passaggio, pensi a una giocata che poi non ti riesce, sarebbe più il caso che rispondesse Massimo, visto che di esperienza sul campo ne ha più di tutti. Le giocate ti riescono quando Balotelli della situazione, il migliore, lo abbiamo visto i primi anni all'Inter, quando non aveva responsabilità e quando l'Inter di Mancini frena all'ultima giornata in casa col Siena, il campionato rischia di perderlo perché toglie Balotelli, poi dopo subentra Ibra all'ultimo e vince il campionato. Tanto per fare un esempio, Mancini, Balotelli e la spensieratezza dei giovani è un qualcosa che abbiamo già visto. Poi però subentra la consapevolezza del momento delicato e non so mica se questa leggerezza l'avrebbero portata fino alla fine.
E Massimo dice che siamo stati cattivi con Ventura e non con Mancini, ci scrivono, che ha fatto peggio secondo noi, dice la Macedonia.
Beh, capito, però Mancini ha vinto un europeo, insomma, adesso che l'abbiamo vinto, è anche vero che l'hai vinto probabilmente di rigore, e forse di rigore sei uscito dal mondiale, perché sei stato attaccato ai rigori per vincere un europeo, e sei attaccato a dei rigori per cui non ti sei qualificato al mondiale, perché è tutto in funzione dei rigori si sta parlando, quindi non lo so, io credo che siamo stati anche perché, scusatemi, ma all'epoca c'erano Buffon, Chiellini, Bonucci con oggi quanti anni in meno? 4 anni in meno, 5 anni in meno, tu ti sei giocato la qualificazione con ancora dei giocatori che rappresentavano uno zoccolo duro di una squadra importante. Ieri hai giocato comunque senza questi due, l'ha detto bene prima Antonello, non avevi questi due, non avevi Chiesa, c'era qualche defezione, c'era, però giustamente come dici tu era la Macedonia. Io continuo a sostenere che sicuramente c'è stata una grandissima sfortuna, però io continuo a sostenere che insomma le responsabilità ci sono, non sono da attribuire solo a Mancini,
ma da allargare un po' il discorso,
quello che ho detto prima non è in riferimento a me, che adesso mi sto andando a vedere il Miami Heat qui e sto cercando la strada mentre vi sto parlando
a Key Biscayne stai
no, non la fanno più a Key Biscayne,
dai, aspetta ci sono ancora
ma poi ci sono quelli che vanno in nazionale a fare gli osservatori.
Sì, ma io ti ho capito, Massimo. Penso che pure Paolo e Andrea ti hanno capito, dai. Sì, sì, sì.
Dai. Salvare dalle querele. Puoi anche dire che if you pay monkey, you have peanuts, cioè come dicono gli americani. Guarda che fare quel lavoro lì è un lavoro fondamentale, importantissimo, ma ti danno veramente le briciole. Quindi se vogliamo invertire anche un po' la piramide economica di questo paese, quando un allenatore allena in Serie A, è un uomo che allena uomini. Quando uno fa quel tipo di lavoro, fa il formatore, oramai fa lo psicologo, fa il genitore surrogato, ha una responsabilità clamorosa. Cominciamo anche a portare gente brava a fare questo lavoro, perché quando la Francia vince il mondiale nel 98, Jacquet lo prendono e la mettono a Clairefontaine a fare il direttore. Come poteva essere il Lippi della situazione? E allora se gli dai pure i soldi e le strutture, magari trova anche qualcuno che viene, anziché a 20.000 euro all'anno, 30, 50, 100, perché bisogna anche ragionare in questo senso. Poi è chiaro che se ti abitui al panettiere, con tutto rispetto, che fa responsabile del settore giovanile scolastico o di un settore giovanile, perché al mattino vende il pane ed è contento e allora al pomeriggio se ne ha venduto tanto gli fa fare la partitella, se ne ha venduto poco gli fa fare i giri di campo. Non è una favola, fa parte di una storia di una squadra di Serie A della quale hai fatto anche parte.
Allora, quindi, aspettate un attimo, qualche altra domanda, proprio approfittiamo di 10 minuti e poi vi lascio. Ancora domande audio 331 8200 213, poi ce n'è una scritta che vi rigiro subito, dai.
Ragazzi, si facesse qualcosa per far arrivare più agevolmente i giocatori giovani italiani nei top club, si aiuterebbe tanto, perché non può costarmi, non lo so, con tutto il bene che gli voglio a Berardi, tanto quanto Leao. È ovvio che vado a prendere Leao.
Un altro.
Giovanni da Bari, sì, ho fatto quella domanda prima, mi scuso, ma era giusto perché lo dicevo nel bar, io poi effettivamente sono ignorante in materia.
Dai, vai avanti.
Quella domanda prima della... Sì, difatti, secondo me loro non volevano andare nessuno ai mondiali, secondo me, vabbè, sto ironizzando, così magari quei due mesi che stanno senza far niente, che il campionato italiano è chiuso e loro fanno shopping con le proprie fidanzate e mogli, secondo me, ma questa è una ironia.
Sì, comunque. sì, ti abbiamo capito.
Delusione totale,
ironia e delusione. Vai con un altro.
Ancora Daniele da Palermo, scusate.
Sì.
No, io Mancini lo metto in discussione, è come per la partita di ieri. Vogliamo parlare dei convocati? Perché Belotti non è stato convocato? Non è chissà cosa, ma è un'arma in più. Sarebbe stato un'arma in più, così come Zaniolo pur non in forma. Perché non entra Politano che portava un po' di scompiglio? Perché Insigne sta in campo tutto quel tempo? Perché Barella sta in campo tutto quel tempo che non stavano in piedi? Perché entra Tonali? Cosa doveva fare Tonali in una partita che devi vincere assolutamente? Perché soprattutto entra Pellegrini al posto di Immobile? Immobile pur disastroso, era l'unico che poteva fare un gol.
Allora, i perché di Daniele, Pier Vincenzi.
C'ha ragione.
Su alcune cose ha ragione. Guarda, su quella di Joao Pedro non è che l'ho capita tanto neanche io, sinceramente. Belotti nell'ultimo mese e mezzo ha fatto meglio di Joao Pedro in campionato. Joao Pedro sono 6 mesi che avrà fatto 2 gol in 6 mesi, non c'era bisogno di quella, è una forzatura di Joao Pedro, mi dispiace dirlo. L'altra, guarda, su Insigne effettivamente non aveva la gamba, non ha forza nelle gambe, quindi l'ha tenuto un po' troppo a posteriore facile.
Però scusami, ma in una partita così, Chiellini, Bonucci in panchina e mi sembra anche Acerbi, cosa ti servono? E lasci a casa Scamacca, Zaniolo, c'ha ragione il nostro amico.
Ma Scamacca c'ha un problema.
Aveva un problema fisico, ma
Scamacca
no,
c'ha un problema.
Però i difensori Zaniolo non servivano in questa partita, ha ragione Massimo. I difensori stavano a metà campo a dare la palla a Verratti e poi a Giorginio. Cioè non ha fatto nulla tutta la partita.
Cosa ti sei portato a fare 3 centrali in panchina? Non c'erano 3 centrali in panchina, non lo so, mi sembra, non c'erano
accenti. Hai ragione, ma è stata tutta sottovalutata la cosa, perché magari pensi di sbloccarla su, ma io anche sugli esterni, scusate un attimo, giro la domanda, ma lui aveva Zaccagni che ha fatto 4-5 partite con la Lazio, che è stato strepitoso, che si assomiglia molto ad Insigne per tipologia di
perché
di
non
gioco,
dai
no?
una sì sì
ma perché no? È uno che crea superiorità numerica, può servire. Invece andiamo ad attaccare Raspadori prima da una parte. Raspadori, Dionisi ha detto che è perfetto come sottopunta, che gira intorno al centravanti, che è Scamacca nel Sassuolo. In nazionale ha fatto tutto tranne che quel ruolo lì, perché non è passato 4-2-3-1. Guarda, Mancini, con tutto che ha 500 partite in Serie A da allenatore, da calciatore e altrettante da allenatore, devo dire che negli ultimi 30 minuti forse anche i grandi, diciamo, è andato un po' in confusione, l'ho detto prima, perché tante scelte, non lo so, anche quella di mettere, ripeto, Chiellini, ma perché? Che aveva fatto di così grave Mancini per uscire? Chiellini è entrato, ha salutato 3 volte il quarto uomo, un atteggiamento un po' così strano, perché lì un po' di tensione ti serve per entrare. Massimo ce lo spiega se vuole. Invece è entrato un po' così e non è entrato bene Chiellini, ha fatto subito due falli, stavo sempre un po' nel mezzo. Mm-hmm. Ecco.
Allora ci scrive un ascoltatore, dice: a mio avviso Mancini è caduto nello stesso errore di Bearzotte, Lippi eccetera, riconoscenza al gruppo vincente dell'Europa, ma era già chiaro dal girone che questa squadra non sarebbe andata lontano. Ragazzi, fate un giro nei settori giovanili non professionisti, vi accorgerete che il problema è anche più grande, pochissimo interesse da parte dei ragazzi e anche sempre meno ragazzi italiani, conferma qui penso Ghisoni, no, questo argomento Paolo. Puoi confermare,
ma,
tu?
Ma sì, io non ne faccio un discorso di battaglia di stranieri, è una questione di meritocrazia. Prima giustamente diceva anche Andrea questa cosa di Quadrado, ma volevo solo ribattere sulla pari opportunità, perché non ci sono pari opportunità secondo me per i ragazzi italiani e mi spiace, è una cosa che vivo nelle frustrazioni loro. E adesso faccio una breve parentesi sugli Orondi, ma ce n'era bisogno,
Paolo.
Massimo, scusami, ti faccio
Paolo,
sta domanda.
Ricordati, prego.
Ti fa una domanda, aspetta.
Ma uno come te che ha giocato in nazionale a fatica perché si doveva sgomitare con gente che erano dei mostri sacri, ma João Pedro in nazionale, ma Luis Felipe in nazionale, uno che ha fatto muovere Di Biagio per andarlo a convocare perché si doveva a quanto pare sentire italiano, poi improvvisamente quando l'ha convocato si sente brasiliano e poi dopo lo riporti in nazionale maggiore. Ma che esempio è dal punto di vista morale, dal punto di vista della integrità? Che messaggio dai ai tuoi giocatori? Poi prima
ha ragione qua Paolo.
Cioè, stiamo parlando di giocatori che non fanno la differenza da nessuna parte, in qualche modo non lo faranno anche nella nazionale italiana. E quindi se devo far sbagliare qualcuno in un discorso di programmazione che non sia immediato ma anche futuro, faccio sbagliare qualcuno dei miei. Lo so che poi dopo il sederino è il mio, ma prima o poi questa cosa ci insegna nel calcio che qualcosina indietro ti torna nel momento in cui programmi. Massimo, tutto qua, poi Massimo. Hai perfettamente ragione, ma io la domanda te la faccio. Ma se un allenatore al posto di Massimo Brambati, che poteva essere allora la quarta o la quinta scelta, mi porta uno che si è comportato così, che cosa ne ricavo io?
Massimo, rispondi tu.
No, ma no, ha ragione, io però vorrei ricordare, ma non perché voglio dire noi eravamo meglio, però io vorrei ricordare che ai tempi miei, quando io giocavo nelle giovanili del Torino, il Torino era una piccola cantera e così lo era l'Atalanta e così lo era, cioè i settori giovanili.
Ma perché la Juve quanti giovani ha lanciato in passato?
Esatto,
ragazzi,
stati dimenticati, ma perché? Perché non sono stati più investiti soldi nelle persone che sono capaci a fare quel lavoro, scoprire i talenti, crescerli, capire se quello può essere. L'ultimo dei moicani è stato Favini, che purtroppo non c'è più.
Ma tu avevi fatto
straordinario all'Atalanta, ma ti ha lasciato. Io vivevo tra virgolette all'ombra, sono cresciuto all'ombra di Luciano Moggi al Torino, che sotto aveva Sergio Vatta ed Elena, che erano due persone straordinarie che sapevano come andare a creare un settore giovanile coi fiocchi, perché in quegli anni, io non voglio dirti Comi, Benedetti, Fuser, Venturin, Lentini,
Moreno,
ma quelli erano patrimoni che sono stati sbriciolati.
Sì, bravo Massi. No, allora, sentite, c'è una osservazione che voglio condividere con voi, perché evidentemente o parliamo male oppure non lo so. Allora, dice che strenua difesa della FIGC da parte mia, di tutta la redazione, la colpa è delle società, le uniche che tirano fuori i soldi e che se sbagliano pagano di tasca loro, della Superlega che non esiste ancora, di Pippo, Pluto e Topolino, le regole del calcio italiano le fa la FIGC, quindi Gravina, invece di attaccare gratuitamente le società, pensi a delle regole che possono cambiare le cose. Io nel frattempo aspetto sue dimissioni.
Tra Lega e FIGC gli fai vedere questa cosa. Io di solito faccio questo tipo di educazione, prendo il link di Wikipedia delle due organizzazioni e gliele spedisco a chi contesta, è abbastanza semplice. Poi se uno ci arriva bene e capisce anche che sono due organi differenti, che teoricamente in Germania sono d'amore d'accordo, in Italia invece come diceva giustamente Antonello, sono il gatto e la volpe.
Sono il gatto e la volpe, però io dico, no, siccome noi abbiamo addirittura fatto il titolo colpevoli Gravina e Mancini, quindi più di questo non posso aggiungere. Le loro responsabilità le abbiamo parlato, perché abbiamo parlato e siamo penso tutti d'accordo qui come precedentemente che la Macedonia andava battuta a prescindere poi dalle problematiche, no? Penso Massimo è stato chiaro, abbiamo parlato, abbiamo fatto i due discorsi di campo e poi vediamo. Adesso Massimo è andato oltre dicendo che i settori giovanili di club importanti come Torino, Atalanta, io ho citato la stessa Juve ma ne potremmo citare altri, sono stati un po' lo stesso Milan che prima portava dei giocatori importanti, no? Dalla, sono stati un po' sgredolati, distrutti, addirittura quello del Torino, Massimo, io non ne ho grandissima traccia ad oggi, no? di quello che era il passato. Però Marco, noi difendiamo Gravina, vabbè, la Roma abbiamo parlato della Roma, sì, ma guarda, ne parlavamo prima, Frattesi che è stato preso, Sergio Oliveira, uno ha detto Frattesi è stato dato via, era meglio tenere Frattesi e investire su Frattesi, per esempio. Però io credo una cosa, mi permetto di dire, che su questa cosa di Gravina c'è... questo messaggio di Claudio, io sono convinto che Claudio è tifoso della Juventus. Purtroppo è così, perché poi si fanno sempre i messaggi in base al fatto di essere simpatizzante o meno di una squadra. E allora dopo c'è il bersaglio perché parla in un modo e non riusciamo mai a andare. Le colpe ce le hanno, punto. È inutile andare avanti. Però io ho detto che anche i club, secondo me, Paolo, tu ci lavori, no? Hai fatto tante. Non penso che siano esenti da responsabilità se il calcio italiano in questo momento a livello europeo fa ridere.
Ma Marco, io non sono d'accordo con Antonello sul tavolo. Cioè in Italia se incomincia a discutere finiamo come nel novembre del 2018. Un mese, passata la festa, gabbato lo santo. Secondo me le cose vanno portate avanti, vanno prese delle decisioni drastiche. E questo è, ti scrivi se campionato Serie A e Serie B, banalmente hai 10 italiani in rosa, dico una stupidaggine, ma poi le infrastrutture. Cioè il problema è che ci sono settori giovanili, come diceva giustamente anche Massimo, al Torino, cioè esisteva qualcosa. Al Torino di adesso fanno fatica a trovare i campi d'allenamento per tutte le società,
sono tutti in affitto, sono una vergogna
per tutte le under, bravissimi Andrea, e guardiamoci anche un attimino in casa, cioè il Bayern Monaco investe 25 milioni di euro per un centro sportivo per le under e noi ti iscrivi al campionato in Serie A, Serie B, se hai dei requisiti e dei parametri anche strutturali, o investi lì o se no dai l'appalto all'amico che c'ha l'azienda di abbigliamento che così veste i giocatori del settore giovanile e tira fuori i soldi da... Ragazzi, ma noi siamo veramente un paese da incubo, bisognerebbe farci un format sul calcio, ci siamo già andati in
giro. Posso chiederti una cosa riguardo a quello che hai detto prima? Perché pensi che non parta da darmi pari un italiano con uno straniero? Cioè io adesso pensavo alla Roma, no, che vivo qui, sì. Prendi l'esempio di Calafiori, che purtroppo ha rotto due volte il ginocchio. Lui però non ha meritato sul campo di restare alla Roma, no? Perché ha fatto prestazioni alterne e non era forse di quel livello lì. Poi Zaleschi viene messo dentro e ha dimostrato con la qualità, perché questo è un ragazzo di qualità, almeno di poter fare il titolare a tratti. Comunque ci sta in questa Roma. Allora perché tu dici che danno vantaggio, c'ha qualcosa in più lo straniero che è avvantaggiato nel giocare? Secondo me il campo poi alla fine l'allenatore mette chi merita. Io la vedo ancora così, non so se sono ingenuo in questo.
Hai ragione, ma la corsa non è Zaleschi Calafiori, la corsa è Calafiori con Digne, uno che è passato di lì, non si ricorda manco nessuno chi è. Ma il problema è che ho creato uno zoccolo duro, un senso di appartenenza che nei giocatori della Roma è spiccatissimo e che sia una sorta di messaggio tranquillizzante, nel senso sei cresciuto nel nostro settore giovanile, sei una valenza. Prima Massimo ha citato il Toro, quel tipo di senso di appartenenza veniva spostato dai Pulcini sino alla Serie A, e i tifosi del Torino che andavano a vedere quella squadra perdonavano tutto ai giocatori, perché sapevano che un giovane per crescere e per essere un valore della società deve sbagliare. La Roma questa cultura non ce l'ha manco per sbaglio, e ci doveva essere qualcuno che gli doveva far capire: ragazzi, ma per tanti messaggi fuorvianti, questi sono i nostri prodotti, devono crescere, lasciateli in pace. Tanto non è che ogni anno la Roma lì per vince il campionato, no, se arriva in Europa è
già però sai,
Massimo,
Paolo,
e poi chiudi, vai Massimo.
Paolo, scusami, una cosa al volo,
vai.
Ma ormai i dirigenti sono istruiti a fare cosa? accrescere il campione in casa che praticamente paghi zero, ma che è una scommessa, e quindi lo fai crescere nel settore giovanile e poi lo vendi. Io sto parlando di squadre come il Torino, come queste squadre qui, e poi lo vendi a una squadra importantissima. Oppure fai quello che va a prendere il giocatore già forse formato, che lo
dai, so dove vuoi arrivare,
come fa l'Udinese,
poi lo rivendi. Facciamo querelare insieme,
no, chiedo,
no, non vi fate querelare, non vi fate, no, non vi fate querelare, dai. Allora, l'ultima e poi ci salutiamo, dovete essere rapidissimi. In caso di saluti di Mancini, chi vedete al suo posto? Nel nostro sondaggio stanno votando moltissimo Ancelotti, spunta anche il nome di Ranieri. Massimo, chi vedresti?
Non ho sentito, scusa, è andata via un attimo la linea.
In caso di saluti di Mancini come CT, chi vedi al suo posto?
Ma l'hanno già detto. Ma io l'ho detto 2 mesi fa che se Mancini non fosse andato ai mondiali sarebbe arrivato Cannavaro.
Cannavaro, ok. Cannavaro in coppia con Lippi.
No, non è che l'ho scelto io.
No, no, è la voce che circola. Sì, sta girando, sì. Ghisoni?
Ma io, guarda, così come ero molto scettico quando è arrivato Mancini, non mi nego e non mi sottraggo, perché ritengo che Di Biagio, con tutto quello che possa essere un allenatore punto di domanda, aveva fatto un percorso di 10 anni e li conosceva tutti. Io ti lancio una provocazione: a me dalle ceneri, peggio di così non so cosa ci possa essere, io lascio Nicolato, cioè prendo Nicolato all'Under 21, che è cosciente delle problematiche che ci sono, so che non sarà un profilo da nazionale maggiore, però l'esperienza che si fa, un allenatore
come fece Vicini, no?
Che può essere, ma sì, la nazionale,
Maldini,
ha bisogno di qualcuno, sì, Berzot stesso, ma
sì.
Qualcuno che conosca da di dentro bene
tutte le problematiche, certo.
Andiamo, prendiamo qualcuno da fuori che deve imparare a fare comunque questo lavoro.
Assolutamente,
no?
Pier Vincenzi?
No, io dico, questo di Bar è un percorso che fanno solitamente, per esempio, in Germania. Però li formano proprio con tutte le under e poi li portano su. Ma è un percorso che già si sa. Però secondo me Cannavaro aspetta una grande panchina da un bel po', quindi se arriva una chiamata, come dice Massimo, è il primo che dà l'ok e ci si fionda.
Bene, io devo salutare Paolo Ghisoni che sono in ritardo, lo devo liberare. Ciao Paolo, grazie, un abbraccione, a presto, ci risentiamo
ciao
in settimana.
Ciao a tutti.
Ciao Massimo, ciao. Ti voglio ringraziare, augurare buon fine settimana anche a te.
No, io ti devo augurare.
Che
mi
devi augurare? Perché?
La maratona, caro mio.
ci proviamo domenica, dai. No. Dopo il traguardo mi butto per terra. Grazie Massimo, un abbraccio. Ciao Massimone.
Allora,
crepi. Andrea, tu rimani con noi perché arriva Sconcerti, facciamo un approfondimento insieme a lui e poi ti liberiamo. Dai, torniamo subito.